11:51, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque è privato o privata della propria libertà e buongiorno anche a chi è dall'altra parte del telefono, benvenuto in questo spazio.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Ci senti bene?
Sì, sì.
Perfetto. Allora, noi insomma abbiamo dedicato questa mattinata a fare un po' in realtà dei ragionamenti generali. Siamo partiti da una storia, la storia di Tarek, che è un ragazzo che è arrivato in Italia nel 2008 dalla Tunisia e che poi è stato arrestato al seguito della manifestazione del 5 ottobre. Diciamo insomma una storia come in questo paese ce ne sono tante e su cui ultimamente insomma c'è stata la sentenza che insomma è stata piuttosto pesante, 4 anni e 8 mesi, insomma una storia appunto su cui lo Stato ha mostrato insomma tutti i suoi muscoli, il suo potere muscolare, militare, repressivo e insomma noi abbiamo parlato di questo, ma non è l'unica forma in cui lo Stato si esprime in questo modo, e appunto ad esempio ci sono anche i CPR e soprattutto quanto accaduto ieri sera. Con te volevamo parlare di quanto accaduto ieri sera nel CPR di Corso Brunelleschi.
Sì, praticamente ieri sera intorno alle 9:30 abbiamo avuto notizia là dentro che era in corso una rivolta in cui si poteva già notare dalle strade una fitta nube di fumo accompagnata dai CS dei lacrimogeni. Quindi dopo aver saputo questa informazione, un gruppo di solidali è giunto sotto le mura di quell'infame struttura, ha provato a comunicare da dentro per avere informazioni, si è cercato di bloccare la normalità di quel quartiere che ospita un lager di Stato, quindi c'è stata una risposta anche abbastanza corposa da parte dei solidali, perché si erano circa in 50-60 persone, c'è stata una risposta abbastanza immediata e quindi siamo stati in strada, abbiamo bloccato la normalità, abbiamo bloccato il traffico per visibilizzare quello che stava accadendo dentro il CPR di Torino e quindi questa rivolta possiamo un po' inquadrarla come uno dei tanti momenti di protesta che stanno accadendo dentro queste mura dal 24 marzo, perché il CPR di Torino 2 anni fa veniva chiuso grazie al coraggio e alla forza dei reclusi che hanno distrutto letteralmente la struttura. Dopo 2 anni questa struttura ha di nuovo riaperto dal 24 marzo e dal 24 marzo fino ad oggi ci sono stati diversi momenti di protesta, sia individuali che più collettivi, fino ad arrivare alla serata di ieri che insomma stabilisce insomma che i CPR sono un po' una pendola a pressione, che le condizioni rimangono quelle delle condizioni disumane, senza nessun tipo di supporto sanitario, supporto legale, quindi possono anche cambiare gli enti gestori, ma non cambia la natura violenta e mortifera di queste strutture. Quindi tutto ciò, noi ieri siamo stati in strada, abbiamo provato a farci sentire da dentro. Da dentro erano molto caldi e si poteva notare che c'erano dei forti scontri con la polizia, un po' certificati sia dall'uso massiccio dei gas sia dagli oggetti che volavano, che addirittura raggiungevano l'altezza delle mura, per darvi un'idea. E in tutto ciò abbiamo visto arrivare 3 ambulanze nel corso della serata, e da quello che sappiamo due persone sono state portate in ospedale, una persona attualmente è rientrata, l'altra ancora non abbiamo notizie, e un'altra persona invece è stata trasferita fuori dal CPR in macchina degli sbirri, che diciamo per la nostra esperienza è un po' un fatto anomalo che dovremmo approfondire. E gli ultimi aggiornamenti che sappiamo, perché la gestione di sanitaria all'interno del CPR Torino non prevede l'uso dei telefoni dalle 6 della sera fino alle 10 della mattina, quindi questo ha permesso una comunicazione frammentata ieri sera. Gli aggiornamenti che sappiamo è che l'area interessata dalle rivolte di ieri sera è totalmente bruciata, quindi è inutilizzata, e i reclusi sono stati trasferiti nell'area blu, e quindi attualmente ci sono due aree a pieno regime nel CPR, sia la blu che la bianca, e sembrerebbe che le motivazioni siano dovute alla mancanza dei beni da acquistare, perché è noto che nel CPR Torino si possono acquistare prodotti alimentari ovviamente a prezzi esorbitanti, come per esempio beni essenziali come lo zucchero a 3,50, e quindi questo ha scaturito un moto di rabbia mix a sofferenza che caratterizza la vita all'interno del CPR, e quindi ha portato a questo episodio di rivolta. Ovviamente da parte nostra, da parte della nostra assemblea di Alti Solidari, l'intenzione è quella di continuare a portare solidarietà, stare in strada e provare a visibilizzare il razzismo di Stato che attraverso queste strutture continua a andare avanti, e come ci insegnano insomma i reclusi sia nel passato sia nell'attualità, l'unico modo per fuggire alla tortura di Stato è quella di distruggere questi posti, e quindi noi manteremo alta l'attenzione e seguiranno aggiornamenti sulla situazione complessa del CPR di Torino.
Ok, entro in voce anch'io, intanto ti chiedo se la mia voce si sente chiara,
utilizzando un nuovo microfono.
Appunto sì, diciamo, rifaccio due passi indietro per i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Appunto, quando parliamo del CPR di Corso Brunelleschi, del CPR di Torino, parliamo di appunto un CPR che appunto negli anni è stato chiuso dalle rivolte da dentro delle persone recluse, dalle resistenze quotidiane delle persone recluse, e che appunto proprio nel marzo di quest'anno ha visto una riapertura, appunto una riapertura che da un lato, cioè, segna un passaggio, un passo in avanti muscolare dello Stato che cerca di appunto reprimere e rispondere allo stesso tempo e tenere in piedi la macchina del razzismo, e che quindi in questo momento, proprio nei primi mesi di riattività, di riapertura di questo centro, come appunto stiamo seguendo anche qua da Roma, il CPR, come appunto si diceva, è una pentola a pressione. Abbiamo visto infatti, ricordiamo, cioè, che l'ente gestore Sanitalia, l'ente gestore del CPR di Torino, comunque ancora una volta è complice, segna la sua complicità con questa macchina del razzismo. Infatti leggevamo appunto proprio dall'ultimo presidio fatto il 26 aprile a Torino di un altro caso che insomma restituisce ancora di più la violenza di quelli che sono questi centri. Abbiamo visto insomma che durante un presidio una persona di 19 anni si è sentita male, aveva bisogno di assistenza sanitaria e le cure sono state negate. E appunto ti chiedo un po' anche di raccontarci questo fatto per mettere in continuità tutta una serie di eventi, no? Perché poi appunto quando le rivolte ci sono, quando le rivolte accadono, quando le resistenze sono quotidiane, è perché vi è proprio tutta una macchina che attacca violentemente le persone recluse. Quindi ti chiedo anche di raccontarci un po' quello che è successo al presidio parliamo di pochi giorni fa, così poi insomma per continuare un po' il discorso.
Sì, come dicevi tu, appunto la violenza e il razzismo di queste strutture non si palesa soltanto con le rivolte, ma un po' un continuum nella quotidianità delle persone recluse. Infatti tu citavi l'episodio del presidio del 26 aprile scorso, dove alla fine del presidio è giunta notizia di una persona nell'area bianca che stava male, che aveva necessità di cure mediche impellenti, e che ovviamente il medico di turno al CPR, che come dicevi tu è complice di questo tipo di sistema di violenze e torture, minimizzava la questione sanitaria del ragazzo, e quindi, visto che eravamo in strada, ci sembrava il minimo provare a fare una sorta di pressione dall'esterno. Quindi ci siamo avvicinati all'ingresso del CPR provando a chiedere l'arrivo immediato di un'ambulanza e che questa persona venisse sottoposta a degli esami specifici strumentali in base alla patologia. Ovviamente la nostra richiesta tramite pressione dall'esterno, e grazie anche alle persone all'interno che facevano pressioni, sostanzialmente è stata accolta, ovviamente con ore di ritardo per far arrivare un'ambulanza, e dopo quindi un gioco forza questa persona è stata portata all'ospedale. Poi abbiamo saputo che dopo una visita all'ospedale è stata riportata al CPR, e quindi questo caso, che non è un caso isolato, perché quotidianamente le persone che stanno nel CPR di Torino hanno patologie, soffrono di problemi che non vengono affrontati strutturalmente e quindi necessitano di cure adeguate, e non sempre, quasi sempre diciamo, non vengono affrontate in maniera seria e precisa, ma vengono curate o tramite tachipirine o, come è noto ormai da anni, tramite il dosaggio di psicofarmaci. E quindi la questione sanitaria non è un aspetto secondario nella gestione del CPR, che si dimostra appunto essere un tassello di come il razzismo attraverso il CPR tende a controllare le persone e tende poi a infliggere forme di violenza. Quindi anche l'aspetto sanitario risulta un aspetto importante, che sottolinea insomma la natura patogena di questi luoghi.
Infatti così intervengo giusto anche per riportare la complicità che anche l'ASL ha in tutta questa macchina del razzismo, l'ASL che dà appunto un'idoneità alle persone per farsi recludere fondamentalmente, e quindi appunto andando alla fine a sostenere ok, questa persona può essere internata in un luogo di pestaggi, di violenze e di torture quotidiane. Questo appunto è un tassello che è sempre fondamentale mettere, perché come abbiamo detto più volte da questi microfoni, ma anche dalle piazze, dai cortei, delle assemblee, questa macchina si tiene in piedi nelle sue più varie complicità e nei suoi più vari insomma passaggi, che vanno dalle retate nei quartieri, che vanno dalla situazione rispetto ai documenti, e quindi la guerra quotidiana che viene fatta alle persone sul fronte dei documenti, e che arriva insomma fino a toccare gli antigestori, che appunto proprio su queste violenze fanno un business enorme, e arrivando anche appunto alla politica. Crediamo che in questa fase il discorso dei CPR, il discorso del razzismo, è un discorso praticamente presente in ogni giornata. Se andiamo anche banalmente a fare un misero scrolling su internet delle notizie del giorno, il CPR è un tema quotidiano, e ciò che avviene dentro i CPR appunto è quotidiano, perché stanno là quei posti e le violenze continuano a essere perpetrate. Quindi un po' diciamo da quello che è accaduto ieri a Torino, facendo un quadro più largo della situazione, comunque nelle ultime settimane vediamo diversi fatti, vediamo la deportazione massiva di migranti, di persone appunto senza documenti, una deportazione nel CPR di Gjaler in Albania, che appunto è venuta proprio per cercare di prendere delle persone e trasferirlo in un centro che è stato soggetto a parecchie critiche nell'ultimo nell'ultimo periodo, per così dire, tra mille virgolette, renderlo funzionale, e abbiamo visto la resistenza delle persone recluse a questo trasferimento. C'è stato il caso del CPR di Gradisca di Sonso, un CPR che insomma è noto per la tensione che vi è là dentro, per le resistenze delle persone che vi sono recluse, e le numerose rivolte che ci sono state nell'ultimo periodo, per poi arrivare anche insomma al CPR di Trapani, che è stato anche quello, diciamo, al centro dell'attenzione nell'ultimo periodo. Insomma, si potrebbe fare una lista lunghissima di questi fatti. Ricordiamo appunto che in questa situazione, leggevo proprio ieri o stamattina, ora al momento non mi ricordo, riguardo pure un nuovo CPR che vorrebbero introdurre in questo paese, che è a Trento. Infatti a Trento c'è una situazione particolare, pure là, perché anzi, cioè, la formula che stavano proprio utilizzando è spingere per l'istituzione di un centro a rapida espulsione, quindi un centro che vorrebbe prevedere, a detta delle istituzioni, della politica, della prefettura, che vorrebbe prevedere una ventina, venticinquina di persone da poter internare per poi espellere. Ovviamente tutto questo viene sempre citato nel nome della sicurezza urbana, e per ricalcare un po' questa volontà, si arriva anche a dire a citare dati su dati. Appunto, leggevo che rispetto al 2024 la percentuale di deportazioni è salita del 20%. Insomma, tutte questioni che poi, appunto, per chi lotta contro il razzismo di Stato, cercare di fare un quadro della situazione chiaro è fondamentale. Nell'ultimo periodo abbiamo visto sì un aumento delle deportazioni, ma perché abbiamo visto pian piano anche lo stesso sistema CPR, la stessa centralità del CPR in queste deportazioni anche venire un attimino meno, cioè attraverso il decreto Cutro, per esempio, ad oggi vengono espulse le persone con maggiore rapidità, senza neanche farle passare nei vari CPR. Ad oggi anche un bagno di un edificio pubblico può essere usato come luogo temporaneo di internazione per poi deportare. Ovviamente riportiamo un po' tutte queste angolature per cercare di restituire su quale complessità si regge ad oggi questa macchina del razzismo di Stato. E qui adesso, diciamo, mi interessava un po' parlare anche di una questione magari che leggevamo su quanto avvenuto ieri durante il presidio, e che si riporta anche un po' a delle cose successe ultimamente. Mi viene in mente a Macomer, del CPR di Macomer, in cui diverse cariche pubbliche poco prima delle elezioni sono volute entrare dentro il CPR per fare queste visite così a loro qualificate e permesse. E appunto leggevo che comunque ieri durante il presidio delle persone solidali fuori il CPR si è ripresentata di nuovo questa questione con esponenti anche del PD che volevano entrare e che è stata pure negata insomma la visita. E credo che appunto fare un ragionamento chiaro e comprensibile sul perché queste visite da parte delle cariche pubbliche lasciano molto a desiderare, e soprattutto sanno molto più di retorica politica che altro, anche perché ricordiamo che il PD è praticamente il partito più responsabile di questa macchina del razzismo di Stato, è anzi il partito che praticamente ha creato i CPR, se poi possiamo dire che la destra li ha riempiti con i suoi decreti. Quindi ecco, se è possibile sempre poter restituire questa cosa dai microfoni di questa radio, volevo un po' appunto cercare di capire ieri questo presidio delle persone solidali come un po' si è caratterizzato, e provare a fare un ragionamento insieme su questo aspetto.
Ma rispetto a ieri sera, ci tengo a precisare che sì, è vero, c'erano queste componenti istituzionali, ma non ero all'interno del presidio o comunque del corteo che si è mosso per le strade, ma abbiamo appreso dai giornali la loro presenza all'ingresso del CPR, anche degli avvocati che seguono con più frequenza la questione del CPR a Torino. E, sì, in particolare a Torino, diciamo che la presenza dei vari partiti di sinistra o comunque tendenti a una sinistra un po' più radicale hanno un po' uno spazio di agire legato a dei comitati cittadini che sono contro la riapertura del CPR, ma hanno poi delle posizioni, non so come dire, abbastanza ambigue di tendenza riformiste, che quindi si possono un po' inquadrare come un antirazzismo di facciata, legata sicuramente a un tornaconto partitico, legato sempre a quelle logiche, no, di propaganda per accrescere il proprio consenso in città, e quindi noi sicuramente prendiamo le distanze da questo modo di approcciarsi alla questione dell'antirazzismo più in generale, della questione dei CPR, un po' anche come era successo con la questione di Mussa Balde, dove AVS in particolare, insomma, si era posto come, no, interlocutore principale con i familiari, e questo, insomma, va un po' a sottolineare le contraddizioni di quella parte di sinistra, appunto, riformista, che poi sostanzialmente fa ben poco per contrastare il razzismo di Stato, come dicevi tu in precedenza, che si compone di più tasselli, e il CPR è un tassello che va in questa direzione all'interno della grande macchina delle espulsioni, perché viene un po' identificato come luogo dove dovrebbero partire i rimpatri, però poi sappiamo che questo nella pratica non accade, e quindi si dimostra come un mero dispositivo di controllo e di violenza sulle persone, ma poi, come accade anche grazie al decreto Cutro, che le persone possono essere rimpatriate sia nelle camere di sicurezza sia dalle carceri attraverso l'articolo 16, e quindi c'è tutta questa macchina complessa che comporta la deportazione come fine ultimo, che sta cercando di portare avanti questo governo.
Allora, intanto ti ringraziamo per, diciamo, questo racconto last minute che ci hai fatto, insomma, di riuscire a esserci organizzati per avere un po' un resoconto di quanto è avvenuto ieri. Ovviamente ne continueremo a parlare nelle piazze, nelle strade, dai microfoni di tutte le radio, perché, appunto, come si diceva anche in questa mattinata, rispetto a tutto ciò che si è parlato da questi microfoni, è importante, diciamo, da fuori fare la nostra parte. Crediamo che, appunto, fare la nostra parte voglia dire cercare di portare sempre alla ribalta ciò che lo Stato, con la sua macchina proprio di vendetta, vendicativa, vorrebbe un po' invisibilizzare. Abbiamo parlato infatti della storia di Tarek, appunto la persona arrestata poco dopo gli scontri della piazza del 5 ottobre, ma insomma crediamo che ci sia un po' un filo comune fra la storia di Tarek e la storia di tutte quelle persone recluse che non sono, appunto, visibili agli occhi di questo mondo per bene. La storia di CPR è proprio questo. Qua a Roma ne abbiamo un esempio perfetto, un CPR fuori dalla città che nessuno deve vedere, che nessuno deve, appunto, deve farci i conti. Quindi intanto, appunto, ti ringraziamo un po' per questo racconto. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro. Se no, appunto, noi tra poco mettiamo ancora un po' di musica e poi torniamo in voce per dei saluti.
Sì, l'ultima roba che volevo aggiungere, per aggiornamenti sulla situazione del CPR a Torino e non solo, consiglio di seguire la nostra pagina social di Instagram, Solidarietà Prigionia di Torino, per chi volesse avere aggiornamenti su quello che si farà nei prossimi giorni e non solo rispetto a Torino.
Ok, allora rilanciamo anche noi di seguire Solidarietà Prigionieri Torino, e quindi intanto, appunto, ti ringrazio ulteriormente per la disponibilità ed averci raccontato e aver fatto un po' il punto della situazione, e ci sentiamo presto.
Va bene, grazie a voi.
Pezzi di bastardi, pensi che possa bastarvi? Copro il panorama dal Black Cross all'Ampi. Guarda ste canaglie,